Ce n'è una copia là sopra. Ecco, stavamo leggendo la prima serie delle regole per avvertire in qualche modo i movimenti e per discernere lo spirito buono, lo spirito di Dio, e altri spiriti, lo spirito avversario, dice Osea, lo spirito della prostituzione. Ecco, e allora ieri sera leggevamo 8 regole di questa prima serie fino al numero 321. Sant'Ignazio stava parlando della desolazione. Ci raccomanda di non prendere mai decisioni nella desolazione, perché ci ha spiegato che per coloro che sono impegnati in un cammino di conversione, questo è l'impegno che riguarda la nostra vita, siamo qui, facciamo gli esercizi spirituali, il profeta Osea ci aiuta, ci incoraggia, cammino di conversione, poi certamente non siamo arrivati alla meta, non siamo arrivati al traguardo, non siamo, però ecco, in questo cammino, peccatori, lo spirito buono parla con il linguaggio della consolazione, ci incoraggia, semplifica i problemi, rende facile la fede, la speranza, un grande amore, tutte le cose nel mondo, tutti gli avvenimenti, tutto rientra dentro a un grande abbraccio d'amore, consolazione, pace. E desolazione, e la desolazione invece è il linguaggio dello spirito avversario, lo spirito della prostituzione. Allora subito Sant'Ignazio è intervenuto: nella desolazione non bisogna mai prendere decisioni, mai cambiare programmi. Le decisioni si prendono nel tempo della consolazione, e allora nella pace, nella continuità, inseriti nella corrente di quella consolazione che viene dallo spirito buono. Allora ecco, la vita man mano si svolge e possiamo fare passo passo un cammino per crescere nella relazione con il Signore e la sua volontà d'amore. Sant'Ignazio ci ha avvertito che nella desolazione ci sono momenti difficili, ci sono momenti di tristezza, momenti di ripiegamento, dunque bisogna restare al proprio posto, anzi agire contro quella desolazione. Ma adesso, ecco qui il numero 322, nona regola, Sant'Ignazio ci dice: tre sono le cause principali per cui ci troviamo desolati. Ecco, ma per quale motivo? Perché mi è capitato questo? Accennavo a questa considerazione già ieri sera, perché subito dice: ma guarda, ero così contento, ero così leggero nell'animo, ero così pronto a tutto con grande sincerità e con tutto il cuore, ed eccomi, trovo arido, secco, desolato, pigro, amareggiato, inquieto, scuro, infame, cattivo. Come mai? Ma perché? Perché? Tre sono le cause principali, tre, che poi sono intrecciate tra di loro, e poi Sant'Ignazio non dice mai le cose, sono così, tac, dice, più o meno le cose principali sono in un modo o nell'altro riconducibili a queste tre tipologie, dice. La prima è perché siamo tiepidi, pigri o negligenti nei nostri esercizi spirituali e così per le nostre colpe la consolazione spirituale si allontana da noi. Già, succede che noi a un certo momento nel cammino della vita ci abituiamo, ormai è tutto scontato, ormai è tutto impostato, ormai sto camminando sulla strada che il Signore ha tracciato per me, posso andare avanti con soddisfazione, con tanti buoni risultati, e dunque pian piano gli esercizi spirituali si rattrappiscono, si riducono, a un certo punto come se uno si fosse dimenticato di quelli che sono gli impegni che invece strutturano, sostengono, accompagnano, ma costantemente anche danno un ritmo alla nostra vita. E allora dice, vedi che dopo un po' ti ritrovi nella desolazione, prima causa. È successo questo, guarda un po'. Seconda causa. Per farci provare quanto valiamo e quanto avanziamo nel suo servizio e lode senza tanto sostegno di consolazioni e grandi grazie. A questo accennava già precedentemente Sant'Ignazio. Se il Signore permette che ci troviamo nella desolazione è per un motivo pedagogico, per un insegnamento, perché ci rendiamo conto di quali sono le nostre reali capacità. Perché nella desolazione allora ci sentiamo deboli, ci sentiamo sprovveduti, ci sentiamo squalificati, ci sentiamo perduti, rovinati, falliti. Nella desolazione. Ma guarda che il Signore in questo modo ci sta aiutando a renderci conto di qual è la nostra reale misura, le nostre reali capacità, senza quelle consolazioni e grandi grazie che sono sue. Non sono mica nostre. E allora subito la terza causa, per darci vera nozione e conoscenza affinché sentiamo intimamente che non dipende da noi procurare o conservare grande devozione, amore intenso, lacrime, né alcun'altra consolazione spirituale, ma che tutto è dono e grazia di Dio nostro Signore. Vedete, il Signore permette la desolazione. Beh, guarda un po'. Sono venuti meno gli impegni che invece davano un ritmo, mantenevano un tono, lo slancio nel cammino. Poi dice, Signore permette la desolazione perché così ci rendiamo conto meglio di quello che valiamo noi. Ma permette la desolazione perché così ci rendiamo conto di quanto vale Lui, il dono suo, il dono suo. Il dono, come tutte quelle consolazioni, grande devozione, amore intenso, lacrime, come ogni altra consolazione spirituale, tutto è dono e grazia di Dio nostro Signore. Tutto quello che a noi poteva sembrare scontato, ormai dovuto, ormai qualcosa di nostro, qualcosa di acquisito, e non è così. E infatti, in questo modo non possiamo porre nido in casa d'altri, ecco, non facciamo da padroni dove siamo degli ospiti, non facciamo il nido in casa d'altri, elevando il nostro intelletto in qualche superbio vanagloria, attribuendo a noi stessi la devozione o le altre parti della consolazione spirituale. E allora vedete che la desolazione che il Signore permette diventa un momento davvero aperto a prospettive di crescita nella esperienza della gratuità, di ciò che gratuitamente ci è donato e che invece noi vorremmo sempre possedere, gestire secondo i nostri criteri, vorremmo appropriarci, fare da padroni in casa d'altri, dove invece siamo ospiti. E allora vedete, desolazione diventa un momento interno a quel cammino di crescita che invece deve proseguire, ma deve proseguire non per soddisfare le nostre pretese, ma deve proseguire proprio in quella dimensione di gratuità e in quella relazione sempre più autentica con il dono d'amore che viene dal Signore. E allora qui di seguito Sant'Ignazio dice, numero 323, chi sta nella consolazione pensi come si troverà nella desolazione che dopo verrà e attinga nuove forze per allora. Dunque nella consolazione, guarda, dice Sant'Ignazio, non ti illudere, che poi dopo arriva il momento in cui ti trovi, come dire così, a scivolare, ti trovi che ti sei infilato in un vicolo cieco, trovi che insomma hai preso una storta alla caviglia e dopo un po' stai attento. Allora lui, Sant'Ignazio dice questo non perché ci vuole scoraggiare, dice guarda, nella consolazione prendi forza, ringrazia Dio, è un dono che ricevi, tutto quello che nella nostra vita è il linguaggio dello spirito buono che ci dà slancio, fervore, devozione, consolazione, è tutto dono. E allora prendi forza, bisogna che accogliamo il valore del dono ricevuto in modo tale da poter affrontare tutti i passaggi che ancora si presenteranno nel cammino. E allora aggiunge subito dopo, undicesima regola, chi sta consolato procuri di umiliarsi e abbassarsi quanto può, pensando quanto poco vale in tempo di desolazione senza tale grazia o consolazione. Al contrario, chi sta nella desolazione pensi che con la grazia sufficiente può fare molto per resistere a tutti i suoi nemici, attingendo forze nel suo Creatore e Signore. Ecco, vedete che Sant'Ignazio ha davanti a sé tutto un cammino, ha davanti a sé appunto la vita di coloro che vanno, e allora vedete come un moto ondoso, ma nel tempo della consolazione sei sulla cresta dell'onda e vedi lontano, ecco, ringrazia Dio e preparati, perché poi a un certo punto ti troverai in fondo a quello che sembra un abisso, ma no, guarda che l'aiuto necessario non ti mancherà mai, ma intanto c'è una corrente che ti porta, e quello che è importante più che mai è la gratitudine per come gratuitamente sei condotto. E allora tutti i momenti successivi, le tappe diverse, anche i momenti di difficoltà, di contrarietà, di eredità e di desolazione rientrano dentro a questo cammino di crescita. E naturalmente, man mano che rispondiamo con costante gratitudine alla iniziativa del Signore, che è il vero maestro, è il vero pastore della nostra vita, è il Signore del nostro cuore. Gratitudine anche nei momenti di difficoltà, perché anche quelli sono momenti che valgono come occasioni benedette per crescere in una relazione d'amore. E allora vedete, man mano che avanziamo nel cammino della vita siamo sempre più espropriati, ma d'altronde questo, vedete, è il linguaggio del Signore, l'Evangelo parla chiaro: quanto più diventiamo poveri e siamo espropriati di noi stessi e delle nostre pretese, dei nostri progetti, tanto più cresciamo nella gratuità dell'amore. Vedete che quella povertà di cui Gesù parla nel Vangelo non è una fantasia ascetica di qualcuno che deve compiere gesti potrebbe fare un fakiro indiano o indù. No, la povertà è esattamente la faccia di quella unica vocazione che ci coinvolge in una relazione d'amore, la faccia nostra della vocazione all'amore, la nostra povertà, l'essere espropriati è esattamente la modalità di accesso da parte nostra alla gratuità, totalità, pienezza, al definitivo valore della nostra vocazione alla vita, nella gratuità dell'amore. Allora qui dice adesso, vedete, ci sono altre tre regole, questa prima serie, dove Sant'Ignazio parla direttamente dello spirito negativo, l'avversario, la potenza demoniaca, lo spirito della prostituzione, diceva il nostro profeta Osea, lo spirito della prostituzione. E allora qui Sant'Ignazio affronta direttamente la questione e lo descrive, questo spirito nemico, con tre immagini. Ecco qui, numero 325. Il nemico agisce come una donna che è debole di fronte alla forza e forte se la si lascia fare. Debole di fronte alla forza. Boh, insomma, Sant'Ignazio dice così, poi non so se è proprio vero, ma non lo so, forse una volta era vero, adesso poi non lo so cosa. Non importa questo, l'immagine ha un valore, come dire così, esemplificativo. Dunque, debolezza e invece diventa forte se la si lascia fare, come infatti, dice. È proprio della donna, quando litiga con qualche uomo, perdersi d'animo e darsi alla fuga quando l'uomo le mostra viso duro. Al contrario, se l'uomo comincia a fuggire e perdersi d'animo, l'ira, vendetta, feroce della donna sono molto grandi, smisurate. Alla stessa maniera, è proprio del nemico, ecco il nemico, fiaccarsi, perdersi d'animo e si dileguano le sue tentazioni quando la persona che si esercita nelle cose spirituali affronta impavida le tentazioni del nemico, facendo diametralmente l'opposto. E al contrario, se la persona che si esercita comincia ad avere paura, a perdersi d'animo nel sopportare le tentazioni, non c'è bestia tanto feroce sopra la faccia della terra come lo è il nemico della natura umana nel perseguire la sua dannata intenzione con tanto grande malizia. Vedete, Sant'Ignazio dice una cosa fondamentale attraverso questa immagine dell'impatto con lo spirito nemico che è imperversa a modo suo, ma lui dice bisogna affrontarlo. Perché? Perché, vedete, l'avversario ha potere su di noi se noi glielo concediamo. Questo vale la pena di ricordarlo sempre quando si leggono queste cose, ma non solo, è un segnale da cui non si può mai prescindere nella ricerca di un discernimento nella vita spirituale, che poi è la vita cristiana, che poi è la nostra vita. L'avversario, lo spirito negativo, la potenza demoniaca, ha bisogno della nostra complicità, ha bisogno di trovare un modo per inserirsi nel nostro vissuto, che poi, vedete, ha bisogno della nostra malizia, ha bisogno di quell'iniquità che è in noi, ha bisogno del nostro disordine, perché se la creatura è innocente, l'avversario non ha presa. La Madonna è innocente, l'avversario non può prendere, non può afferrarsi, non può mordere, non può stringere, non può penetrare, non ha varchi. I varchi glieli offriamo noi in quanto c'è la nostra malizia di mezzo, c'è il nostro disordine, c'è il nostro egoismo, c'è quel complesso di situazioni negative che ci portiamo appresso dal peccato, e dunque queste diventano le occasioni che rendono possibile a lui di interferire a nostro danno. Per cui vedete che nel conflitto con l'avversario, più che fare riferimento all'acqua benedetta da buttargli addosso, si tratta di prendere in maniera sempre più coerente, continua e rigorosa, in maniera sempre più corretta l'impegno della nostra conversione, perché il combattimento con l'avversario si svolge in modo positivo, quanto più noi non gli offriamo delle occasioni per interferire, e d'altra parte lui le cerca tutte queste occasioni. E allora quanto più ci convertiamo noi, quanto più siamo purificati noi, quanto più siamo liberati, quanto più diventiamo poveri, tanto più l'avversario non sa come aggredirci. Ha bisogno di noi per operare. Vedete, non ha potere suo, non è una divinità negativa l'avversario, lo spirito negativo, non è una divinità che agisce per sue motivazioni perverse. No, è una creatura decaduta, una creatura angelica depravata, è una creatura. Ha bisogno della nostra complicità per operare. E allora è su questo che dobbiamo lavorare. Sul cammino della nostra conversione dobbiamo insistere, e questo man mano ci rende sempre più protetti rispetto alle sue incursioni. Seconda immagine, numero 326. Parimenti si comporta come un falso innamorato. Qui l'immagine è un falso innamorato. Che desideri restare nascosto e non scoperto. Come infatti quando un uomo falso, malintenzionato, corteggia la figlia di un buon padre, la moglie di un buon marito, vuole che le sue parole e suasioni restino segrete, e al contrario gli dispiace molto se la figlia al padre o la moglie al marito scopre le sue vane parole e l'intenzione depravata, perché facilmente si rende conto che non potrà riuscire con l'impresa cominciata. Già, vedi, comincia a sorridere e dice, ma ecco, vedi che qui tutti ti sfruttano, nessuno ti capisce, nessuno ti apprezza come meriti, vedi, per fortuna che ci sono io che mi sono accorto di te, per fortuna che, ecco, vedi, io ti apprezzo, sai, io ti stimo, io conosco veramente, io... mi dispiace perché vedo che tuo padre, tuo marito, chissà mai, non ti capiscono, ma io lo so, e allora ecco che man mano, vedete, si realizza quel rapporto che rimane così un po' in ombra, nascosto, ma non lo dire a nessuno perché sai, noi ci intendiamo senza disturbare il resto del mondo. Alla stessa maniera, quando il nemico della natura umana presenta le sue astuzie e suasioni all'anima retta, vuole e desidera che siano ricevute e tenute in segreto. Quando la persona le rivela al suo buon confessore o ad altra persona spirituale che conosca i suoi inganni e malizie, molto gli dispiace, perché si rende conto che non potrà riuscire nella malizia cominciata, essendo stati scoperti i suoi evidenti inganni. Vedete che Sant'Ignazio vi sta dicendo qualcosa che anche in questo caso bisogna che noi teniamo ben presente, cioè vedete che l'avversario, lui, è già sconfitto, è già stato sconfitto, ma non si è arreso, non lo vuole ammettere, imbroglia, ma è sconfitto. Il Signore già ha vinto, l'avversario già è stato ridotto in obbedienza alla volontà d'amore che sta all'inizio e che ha realizzato nella storia umana l'opera della salvezza fino alla Pasqua di morte e resurrezione. Il Signore crocifisso è lui il vittorioso, glorificato. L'avversario è sconfitto, Questo conviene non dimenticarlo mai, perché appunto paure, tensioni, angosce, sospetto che adesso abbiamo a che fare con l'aggressore che può agire impunemente. Lui è già sconfitto, ma lo vuol tenere nascosto questo fatto. Vuole che non si sappia, vuole agire in modo sotterraneo, e invece, ecco, si tratta di sbugiardarlo costantemente e ripetutamente, con la massima disinvoltura e con la massima fiducia nella vittoria del Signore, che già è stata conseguita una volta per tutte. Vedete, Osea a questo riguardo è veramente profeta, veramente ci aiuta. E in quel momento di prova così terribile di cui lui è testimone, il Signore già ha vinto. Il Signore già ha vinto. Il Signore già ha vinto. E allora qui lui, attraverso l'esempio, no, di quel vano innamorato, innamorato un po' vanesio, che cerca di catturare, cerca di imbrogliare, cerca di mantenere con sotterfugi le proprie proposte in segreto, e ecco, è sconfitto, è sconfitto. Il Signore ha vinto. Questo non, su questo non c'è nessun dubbio. La nostra ricerca di conversione non è ipotetica, è fondata su una certezza incrollabile. Il nostro cammino di conversione non è affidato all'incerto, no, è radicato nell'appartenenza a quella rivelazione d'amore che già ha vinto la morte. E allora c'è una terza immagine, che è qui, numero 327. Similmente si comporta come un capo, che vuole, un capo qui dice è un caudiglio, in generale, comandante, comandante. Dunque, adesso una terza figura, il quale, caudiglio, vuole vincere e razziare quello che desidera. E, come infatti un capitano e comandante del campo, dopo aver piantato, vedete l'immagine, questo generale comandante di un esercito che assedia una fortezza, dopo aver piantato il suo accampamento, osservando le forze e posizioni di un castello, lo attacca dalla parte più debole. Alla stessa maniera il nemico della natura umana, circuendo, osserva da ogni parte le nostre virtù teologali, cardinali, morali, e dove ci trova più deboli e più bisognosi per la nostra salvezza eterna, lì ci attaccherà e procura così di prenderci, di aggredirci, di conquistarci. Dunque ci gira attorno, studia la situazione. Dove siamo più deboli, lì ci attaccherà. Questo Sant'Ignazio dice, significa che bisogna prepararsi, e dice virtù cardinali, virtù teologali, virtù morali, lì dove il nostro vissuto è più esposto, c'è poco da fare. Certamente questo avversario è insistente, è insidioso, vuole... senza dimenticare tutto quello che Sant'Ignazio ci ha detto precedentemente. E attenzione però, perché a questo punto, ecco appunto, lì dove sei più debole bisogna che siano attivate delle forme di difesa. Sei più debole, quel campo, quel terreno, quel fronte, quella zona delle mura, l'immagine del castello, lì è più facile che si apra una breccia, bisogna difendersi. Ma attenzione però, perché a questo punto noi potremmo sempre dire, ma ormai adesso sono super protetto, mi sono blindato, vedi che io adesso, e qui sono in una corazzata, mi fa ridere l'avversario che continua a girare attorno a me, io gli faccio gli sberleppi perché io sono, attenzione, perché lui la sa lunga. E allora, proprio là dove noi pensiamo di essere già garantiti per come ci riteniamo difensori di noi stessi, lì caschiamo come delle pericotte. Lì. Allora vedete come la mettiamo? La mettiamo nel senso che il difensore della nostra debolezza è proprio colui che si è presentato a noi attraverso l'esperienza della sconfitta. Colui che proprio per come ha condiviso, ha patito fino in fondo, fino all'estremo limite, la fatica e la miseria della nostra condizione umana e così ha introdotto nelle cose del mondo la forza vittoriosa dell'amore, lui è il nostro difensore. Non siamo mai nemmeno in questo protagonisti, nemmeno per quanto riguarda il sistema difensivo con il quale ci opponiamo all'avversario, che continuerà ad assediarci, ed è necessario che noi ci rendiamo conto di come la nostra debolezza ci espone, ma la nostra debolezza è in tutto, in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi momenti, in tutte le sue manifestazioni, affidata al difensore che già ha vinto e che non ci abbandonerà. Ecco. Pecore senza pastore, ricordate.